dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi ascoltatori, buonasera e sempre bentrovati. Per Creature e Luoghi della Fede ammireremo le figure di due giovani martiri della carità. Ma la carità scaturisce dalla fede in Dio. Certi atti di estremo coraggio non si possono comprendere se non come scaturiti da una fede e fiducia illimitate nel Dio della vita e dell'amore. Santa Maria Goretti e il futuro beato Salvo d'Acquisto, l'una martire, oltre che della vita anche del perdono, l'altro per l'offerta della vita come amore più grande. La forza del perdono, di Fra Daniele Giglio. Maria Goretti, Corinaldo 1890, Nettuno 1902, morì a 12 anni vittima di un tentativo di stupro da parte di Alessandro Serenelli, che viveva nella sua stessa casa. Venne proclamata santa per aver perdonato il proprio assassino e averne causata la conversione. Alessandro Serenelli, che per l'omicidio fu condannato a 30 anni di prigione nel carcere giudiziario di Noto, incoraggiato dal vescovo del tempo, Monsignor Giovanni Blandini, maturò il pentimento e la conversione alla religione cattolica. Nel 1910 sognò la giovane Maria Goretti in paradiso, che raccoglieva dei gigli e glieli donava sorridendo. Nel 1929, dopo 27 anni di reclusione, Serenelli fu scarcerato in anticipo per buona condotta. Quando uscì dal carcere, andò dalla madre della sua vittima a chiederle perdono. In segno di riconciliazione, si accostarono entrambi alla comunione eucaristica nella messa della notte di Natale. Poi trascorse il resto della sua vita in vari conventi, come garzone, giardiniere e portinaio. La sua ultima residenza fu il convento dei Cappuccini di Macerata, dove morì il 6 maggio 1970 a 87 anni. Maria Goretti rimane uno degli esempi più straordinari di come noi stessi possiamo divenire strumenti di misericordia per gli altri. Poco prima di morire, rivolta alla madre, pronunciò queste parole: «Per amore di Gesù gli perdono e voglio che venga vicino a me in paradiso». È umanamente impossibile spiegare il perdono concesso a chi ci perseguita e toglie la vita. Il modello di questo perdono è Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. I santi come Maria Goretti sono discepoli del Signore. Vanno oltre tutto ciò che è umano e da Lui ricevono la grazia di perdonare quello che umanamente sembra imperdonabile. Ma la santità riguarda anche noi. Anche noi dovremmo riuscire a capire che il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza, così ci dice Papa Francesco. Perché il perdono libera dal rancore, dal peso dell'offesa, dal desiderio di vendetta e ti permette di risorgere a vita nuova in comunione con Gesù. Ma ora vediamo un breve excursus della vita di Santa Maria Goretti. Maria Teresa Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa Cattolica, nacque a Corinaldo, Ancona, il 16 ottobre 1890 dai coniugi Luigi Goretti e Assunta Carlini, entrambi braccianti agricoli. Nel 1897 l'indigenza costrinse la famiglia Goretti a trasferirsi nel Lazio. giunsero dapprima nella tenuta del senatore Scelsi a Pagliano come mezzadri, unendosi ad un'altra famiglia già residente, i Serennelli, pure di origine marchigiana, composta però solo da padre e figlio. Poi le due famiglie dovettero lasciare Pagliano e trovarono un'altra sistemazione nella tenuta del conte Lorenzo Mazzoleni nell'Agro Pontino. Il 6 maggio 1900 il capofamiglia Luigi Goretti morì di malaria e la vedova Assunta Carlini decise di rimanere nella stessa cascina con i Serennelli, impegnandosi a fare il lavoro dei campi e di casa. Maria aveva allora 10 anni. Come tutte le figlie di contadini, si occupava delle faccende domestiche, badava ai fratelli più piccoli e svolgeva le commissioni per la famiglia. Il 16 giugno del 1901 ricevette la prima comunione. Compiuti 12 anni, Maria cominciò a sviluppare quei cambiamenti fisici che trasformano una bambina in una donna. Il figlio del Serennelli, Alessandro, di 18 anni, iniziò a guardarla con interesse e a cercare di avere con lei degli approcci più intimi. Il 5 luglio 1902, mentre tutta la famiglia era radunata nell'aia, Maria, seduta sui gradini della scala esterna, vicino all'ingresso di casa, fu avvicinata da Alessandro, che, senza esser visto, la spinse all'interno e tentò di violentarla. All'opposizione e alle grida della ragazza, la reazione del giovane fu feroce. Dopo averla immobilizzata, la colpì 14 volte con un punteruolo. Maria Goretti fu trasportata nell'ospedale di Nettuno, ancora viva e cosciente, preoccupata più di perdonare il suo assassino. Morì il giorno dopo, il 6 luglio 1902. Fin da subito la devozione per Maria Goretti si diffuse tra gli strati più umili della popolazione, in particolare quelle rurali, appartenenti allo stesso mondo in cui la piccola era cresciuta. Il 31 maggio 1935, nella diocesi di Albano si apriva il primo processo per la sua beatificazione, che avvenne il 27 aprile 1947 con Pio XII. Lo stesso Papa la canonizzò il 24 giugno 1950. Il suo corpo riposa nella cappella a lei dedicata nel santuario della Madonna delle Grazie a Nettuno, custodito dai padri passionisti e meta di innumerevoli pellegrinaggi da tutto il mondo cattolico. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo, interrompiamo per un po' di musica.
Finivo sempre in mezzo ai guai, ma tardi me ne preoccupai. Se Maria non conquisterò, questione di tempo, io l'avrò comunque. Negli occhi luce aveva lei, ed io nel buio spunterò. Dai Ale va via, io non ci sto. La mia purezza difenderò. Mi perdonerai e rinascerò, ed in quel gesto non mi specchierò. Maria, ti vedo lì come un angelo e mi sorridi, io mi salverò. Anche da terra urlava guai, che poi all'inferno tu andrai. ma io non potevo capire. Muore perdonando il suo uccisore, lo perdona per amore ed in paradiso sai che io ti aspetterò, mi perdonerai e rinascerò. Ed in quel gesto non mi specchierò, Maria, ti vedo lì come un angelo e mi sorridi, io mi salverò. Dal testamento di Alessandro Serenelli, l'assassino di Santa Maria Goretti. Maria tra i santi, tu sarai.
Il carabiniere che si sacrificò per gli altri. Scrive il giornalista Filippo Rizzi per il quotidiano Avvenire. Salvo d'Acquisto fu fucilato dai nazisti nel 1943. Il suo gesto risparmiò la vita di 22 civili ed evitò una rappresaglia. Il vice brigadiere dell'arma dei carabinieri e oggi venerabile Salvo d'Acquisto, nato nel 1920 e morto nel 1943, potrebbe presto salire all'onore degli altari con il titolo di beato. Lunedì 24 gennaio 25 Papa Francesco ha autorizzato il riconoscimento dell'offerta della vita del servo di Dio Salvo d'Acquisto, fedele laico nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro, Roma, il 23 settembre 1943. E quanto si legge nel bollettino della sala stampa della Santa Sede, che riferisce della promulgazione dei decreti del Dicastero delle cause dei santi. Salvo d'Acquisto offrì infatti la propria vita nel settembre del 1943 per salvare un gruppo di persone da una sicura rappresaglia nazista. L'autorizzazione da parte del pontefice è stata data lunedì durante l'udienza al Policlinico Gemelli concessa al segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e al sostituto per gli affari generali, l'arcivescovo Edgar Pena Parra. Una decisione è stato riconosciuto nel decreto che definisce venerabile Salvo d'Acquisto, una decisione non dettata da un semplice atto di solidarietà civica e di filantropia laica, bensì inserita in uno stile di vita consapevolmente e coerentemente cristiano. Per essere proclamato beato a questo punto manca solo il miracolo. Il passo ulteriore che ha portato alla decisione di queste ore è avvenuto il 19 settembre scorso, 24, grazie al felice esito del congresso particolare sull'offerta della vita in seno al Dicastero delle cause dei santi, come aveva ricordato il segretario del Dicastero stesso, l'arcivescovo Fabio Fabene, in una relazione del convegno dello scorso novembre. Non c'è amore più grande. Martirio e offerta della vita, la cui giornata conclusiva era stata dedicata proprio alla terza via della santità, cioè l'offerta della vita. Si tratta di una fattispecie a sé stante e perciò distinta dalle altre due, martirio ed eroicità delle virtù, da un motto proprio del Papa, Maiorem ac dilectionem, dell'11 luglio 2017. In pratica, vi si stabilisce che è possibile proclamare la santità di coloro che siano morti per amore del prossimo, affrontando un pericolo che quasi certamente li avrebbe condotti alla fine della propria esistenza. Ora, il sacrificio di salvo d'acquisto rientra in questa nuova fattispecie. A colpire ancora oggi è sicuramente la storia di questo gigante ordinario della fede semplice e incrollabile. Salvo d'acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920, a 18 anni decide di entrare nell'arma dei carabinieri. A contrassegnare il suo stile controcorrente durante i suoi primi anni di servizio nell'arma dei Regi Carabinieri sono la sua scelta di farsi sempre in pubblico il segno della croce e di recitare il rosario. Diventato vicebrigadiere, viene destinato alla stazione di Torre in Pietra, a una trentina di chilometri da Roma, lungo la via Aurelia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il 22 settembre un reparto nazista, ormai nemico in terra italiana, arriva alla Torre di Palidoro, ubicata nel territorio della caserma. Alcuni soldati individuano e forzano incautamente delle cassette contenenti ordigni, provocando un'esplosione che uccide un militare e ne ferisce altri due. Il comandante sospetta di un attentato e fa arrestare Salvo d'Acquisto che, per l'assenza del suo superiore, in quel periodo comanda la stazione dei carabinieri. Il vicebrigadiere spiega a più riprese che si è trattato di un tragico incidente, ma i nazisti decidono per una rappresaglia e rastrellano 22 persone. Le costringono a scavare una grande fossa e si apprestano a fucilarle, quando Salvo d'Acquisto si autoaccusa come unico responsabile dell'accaduto, offrendosi in cambio della liberazione di tutti gli altri. Il carabiniere 23enne viene fucilato all'istante, mentre gli ostaggi riescono ad avere salva la vita. La sua morte avvenne quindi come conseguenza diretta dell'oblatio vitae, cioè della donazione della vita. Si può considerare debitamente provata l'offerta della vita, libera, volontaria, propter caritatem, per la carità. E quanto si legge nella scheda biografica del Dicastero delle cause dei santi. Il 15 febbraio 1945 le autorità militari italiane conferirono alla memoria di Salvo d'Acquisto la medaglia d'oro al valor militare. L'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Santo Marcianò, ora, ha salutato con gioia questo ulteriore passo verso la beatificazione del Venerabile. E così dice: «Il Vangelo della Pace vede nella vita di Salvo d'Acquisto un esempio luminoso di quel dono di sé che caratterizza l'opera di difesa e protezione della vita umana portata avanti ogni giorno da uomini e donne delle forze armate e delle forze dell'ordine, e ne addita il messaggio a tutti gli uomini e donne di buona volontà». Sulla stessa lunghezza d'onda il giudizio che arriva dal comandante generale dell'arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, che definisce il vicebrigadiere un esempio luminoso di coraggio, abnegazione e amore per il prossimo. Un riconoscimento, quello della venerabilità di d'Acquisto, che è stato salutato con gratitudine anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, da quello della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Giorgia Meloni. A più 80 anni dal suo sacrificio, con questo ulteriore passo verso la sua santità, rimane ancora attuale la frase attribuita al giovane militare dell'arma: «Se muoio per altri 100, rinasco altre 100 volte. Dio è con me e io non ho paura». Cari ascoltatori, ci fermiamo, anche ora ci fermiamo, per ascoltare della musica. parlato di santità e di martirio. Ora ci rifacciamo a un versetto di San Paolo ai Filippesi 4:4 per comprendere la santità del sorriso. Dice San Paolo: «Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti». E prima ancora di Paolo, il profeta Sofonia e Giovanni Battista ci parlano di gioia. Questa esegesi è stata fatta dal biblista Gianni Carrozza. Nel cuore dell'Avvento, la terza domenica chiamata Gaudete prende il nome dalle prime parole dell'antifona d'ingresso: «Rallegratevi nel Signore». Le letture sono ricche di imperativi. Gioite, rallegratevi, non temete, non lasciatevi cadere le braccia. Sono imperativi di conforto e di speranza. Il profeta Sofonia si rivolge con queste parole alla piccola porzione del popolo di Israele. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore. L'annuncio profetico è controcorrente e annuncia la gioia a persone in crisi. Là dove ci sono seri problemi e gravi difficoltà, la parola di Dio esorta ad alzare lo sguardo e a dilettare il cuore. Gridare di gioia e acclamare con tutto il cuore potrebbe essere una forzatura, dal momento che è difficile comandare a qualcuno di essere contento. Se non lo è inutile insistere. Ma il profeta annuncia che c'è un motivo per vivere questa contentezza profonda. È stata revocata la tua condanna. Il nemico è stato disperso. Si dice che il Signore, il Santo di Israele, è grande in mezzo a te. È un messaggio di speranza e di conforto. Nonostante tutto, in mezzo a noi c'è la presenza del Signore, che è il più grande ed è il più forte. Questa sua presenza nella nostra vita è la fonte della gioia. Forse nella Chiesa in passato c'è stato chi ha coltivato più lo spirito di serietà che lo spirito di gioia. Se questo è vero, vuol dire che ha dimenticato il messaggio evangelico. La santità non può fare a meno di un po' di sorriso e di un po' di umorismo. In un mondo spesso oscuro, il credente non deve aggiungere tristezza a tristezza. Il credente, come ricorda Paolo, sa essere testimone credibile di quella pace che supera ogni intelligenza, ovvero ogni intendimento umano, poiché è umanamente impossibile capire come si possa essere lieti e contenti anche in mezzo a persecuzioni, a dolori e sofferenze. Ma per accogliere l'invito del Signore alla gioia occorre essere persone disposte a mettersi in discussione. Per questo Giovanni Battista, con la sua predicazione, chiede solidarietà e onestà. Le folle interrogavano il Battista dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?» Il Battista risponde con alcune indicazioni. Innanzitutto di fare bene quello che si deve fare. Diamo testimonianza alla gioia per il Signore, che è sempre con noi, facendo bene con rettitudine e compassione le cose di ogni giorno. E una seconda indicazione, dimostrare la gioia condividendo quello che si ha. E questa è la gioia vera. A volte pensiamo che la gioia più grande sia nel ricevere, ma non è così. C'è una parola di Gesù che non è scritta nel Vangelo, ma che si trova in bocca a Paolo negli Atti degli Apostoli, mentre saluta gli anziani di Efeso. Ricordiamoci delle parole di Gesù che disse: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Beato non è chi accumula e trattiene egoisticamente per sé i beni, ma chi condividendo si fa povero per soccorrere chi è nel bisogno. E Gesù dice ancora, e qui ci rifacciamo ai nostri martiri: non c'è amore più grande di questo che il dare la vita per i propri amici. ci fermiamo ancora, cari ascoltatori, per ascoltare musica. Da ultimo ci porteremo in un luogo suggestivo del versante spagnolo dei Pirenei per scoprire la Valle delle Meraviglie. Valle delle Meraviglie per i tesori d'arte e di fede che racchiude. Scrive il giornalista e sociologo Piero Pizarro. Ai piedi dei Pirenei, la Val des Bois è il paradiso dell'arte romanica. Le pietre e gli affreschi di Saint-Clement, di Santa Maria e delle altre sette chiese medievali ci parlano di spiritualità dalle radici antichissime eppure ancora viva. Se c'è un paradiso dell'arte romanica, eccolo qui in questa valle dei Pirenei, lontano dai circuiti turistici tradizionali e dalle grandi città. Barcellona è a 260 chilometri, Tolosa a 220. Da un'altura contemplo, è qui il giornalista che scrive, contemplo i campanili di Taoul, le chiese di Saint-Clement e di Santa Maria, e penso a una frase del monaco cluniacense Rodolfo il Glabro, che qui trova la sua traduzione plastica. Dice questo monaco: pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese. Il candido manto di cui parlava Rodolfo nelle sue storie, scritte poco dopo l'anno 1000, e i suoi presunti, anzi in larga parte immaginari, terrori, si riferiva alla Borgogna, ma ora si adatta alla Val de Bois, meglio che a ogni altro luogo. Disseminate nei 7 villaggi della valle, queste piccole chiese, 9 se si conta l'eremitaggio di Saint-Quirc de Duro, sperduto nella montagna, sono quasi tutte capolavori di quell'arte, il romanico, che fu la prima lingua franca d'Europa. Uno stile che dalla Scandinavia alla Sicilia unì tutto il continente. E non stupisce che gli architetti e le maestranze che qui lasciarono la loro impronta fossero quasi certamente di origine lombarda. Lombardi sono i campanili, stretti e slanciati, di Saint Clement, di Santa Maria, di Saint Juan de Bois, di Saint Feliu de Barruera e quello più maestoso di Santa Eulalia a Rille-Laval, che sembra spuntare da terra come un edificio indipendente, staccato dal corpo centrale della chiesa. Ecco, e qui la valle ritrovata, a lungo isolata, raggiungibile attraverso valichi di montagna e strade tortuose, la Val de Bois è diventata soltanto negli ultimi 50 anni, anche per gli stessi spagnoli, una destinazione turistica, tra le più apprezzate per gli sport invernali e per il richiamo del romanico, stile romanico. Più numerosi anche i pellegrini che non rinunciano a una lunga deviazione sulla via tolosana verso Santiago de Compostela, pur di ammirare la bellezza di un'arte che dalla sobrietà trae il suo fascino e la spinta all'elevazione spirituale. È il romanico primitivo, poco dopo il 1000, austero ma senza asperità, campagnolo e rasserenante, privo di capitelli storiati, di mostri e di chimere. A Taul, nella parte più alta della valle, una numerosa scolaresca aspetta di entrare nella chiesa di Saint Clement, miracolo di equilibrio e di armonia, che per molti studiosi rappresenta la quintessenza dell'architettura romanica. Qui, fino agli anni 20 del Novecento, troneggiava nell'abside una delle più ammirevoli rappresentazioni medievali del Cristo in Maestà. Ora, al posto dell'originale, strappato e trasferito al Museo Nazionale di Arte Catalana di Barcellona, si trova una copia di ottima fattura, come il Cristo di Taul. Tutti gli affreschi della valle hanno subito la stessa sorte per preservarli dalla rovina in tempi in cui il restauro in loco era troppo costoso e le tecniche di conservazione ancora rudimentali. Ma le copie consentono comunque di apprezzare la ricchezza dei colori e della iconografia, come adesso nella chiesa di Saint Clement. E qui ci ricordano che il laser ricolora gli affreschi. La scolaresca di liceali si prepara ad assistere con gli altri visitatori a uno spettacolo insolito. L'abside si illumina e gli affreschi ritrovano, grazie al laser e alle nuove tecniche digitali, i colori di origine. Poi appare anche ciò che è stato cancellato dal tempo, gli angeli e gli altri personaggi che compongono la scena di cui parla il libro dell'Apocalisse al capitolo 4, versetto 2. E vidi un trono in mezzo al cielo, e sul trono uno stava seduto. Opera di un artista anonimo, dipinta attorno al 1123, la Maiestas Domini di Taul conserva tutta la sua forza di suggestione. Lo sguardo intenso di Gesù, ieratico e allo stesso tempo profondamente umano, senza sdolcinature. La mano destra alzata in segno di benedizione, la sinistra che regge un libro con la scritta Ego sum lux mundi. Gesù, la luce del mondo, alfa e omega della storia, come indicano le iniziali ai due lati del busto. A poco il laser svela anche gli altri elementi della composizione. La mandorla con i quattro fiumi dell'Apocalisse, in cui si iscrive la scena principale. E poi attorno ai quattro simboli degli evangelisti, il cosiddetto tetramorfo, l'uomo o l'angelo di Matteo, il leone di Marco, l'aquila di Giovanni e il vitello di Luca. Nel registro inferiore vediamo anche alcuni apostoli attorno alla figura di Maria. Poi tutte le pareti dell'abside si illuminano e grazie alle immagini di sintesi compaiono tutte le scene del ricco programma originario, anche quelle scomparse per sempre. In alto ecco la Dextera Domini, la mano destra del Signore in un cerchio bianco, e altre storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ma questa è una bellezza che conquista. Le luci si spengono, la navata ritrova l'illuminazione naturale. E dopo un breve silenzio fioccano le domande degli studenti per la professoressa che finora si era tenuta in disparte. Dalla storia all'iconografia e al significato dei simboli. L'entusiasmo di questi ragazzi smentisce ogni stereotipo sul disinteresse delle giovani generazioni per la cultura religiosa. E l'insegnante non è da meno, alternando a spiegazioni di carattere stilistico ad altre di storia delle idee e delle mentalità. Un buon viatico per il resto della visita a Santa Maria di Taul, con gli affreschi sulla vita della Vergine, e a Santa Eulalia di Eril, all'ingresso della valle, con le sculture in legno della deposizione. Copi anche queste. Gli originali si trovano a Barcellona e a Vic. E il piccolo museo sulle meraviglie dell'arte romanica, dai manoscritti miniati agli affreschi monumentali. E noi, cari ascoltatori, anche per questa sera abbiamo terminato. Ringrazio tutti dell'ascolto e auguro a tutti una buona notte. Ciao ciao da Suor Gasparina.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.